Il tema di questa mattina, come anticipato anche domenica scorsa, sul quale concentreremo la nostra attenzione per meglio appunto conoscere e adorare il nostro Dio, riguarda il Figlio, cioè la gloria del Padre, e parleremo quindi della sua deità. Domenica scorsa abbiamo parlato che dello scopo primario e ultimo di Cristo Gesù, che era quello, che è quello di glorificare il Padre. Oggi vedremo che Gesù è la gloria del Padre. Leggeremo tre versi del Nuovo Testamento, il primo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8, che riguarda in particolare il versetto 58, che però vorrei contestualizzare prima di leggerlo. Gesù, nel capitolo 8, Gesù ha appena detto a quei giudei che Giovanni riporta avevano creduto in lui queste parole: se perseverate nella mia parola siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Versetti 31 e 32. E a queste parole i giudei replicarono di essere figli di Abramo e di non essere mai stati schiavi di alcuno. Versetto 33. E nel loro dialogo si opponevano alle parole di Cristo, il quale li condannava, perché pur essendo discendenti o dichiarandosi discendenti di Abramo, affermando di avere Dio come loro padre, ecco, versetto 41, cercavano però di uccidere Gesù, per la semplice ragione perché egli richiamava a sé la stessa autorità del padre e di essere proceduto dal padre, versetti 42 e 45. Ma essi, opponendosi fortemente, sempre più aspramente a Cristo, dissero ciò che leggeremo al versetto 48, che è appunto la risposta di Cristo, che sfociò nell'affermazione: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Creando con questa espressione del versetto 58, con questa affermazione, non poca irritazione nei religiosi giudei. Allora, leggiamo dal Vangelo di Giovanni, scusate, capitolo 8, dal versetto 48 al 59. I giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? Gesù replicò: io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio, e voi mi disonorate. Io non cerco la mia gloria, ve n'è uno che la cerca e che giudica. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. E i giudei gli dissero: ora sappiamo che tu hai un demonio. Abramo e i profeti sono morti, e tu dici: se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte. Sei tu forse maggiore di nostro padre Abramo, il quale è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? E Gesù rispose: se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, che voi dite essere vostro Dio, e non l'avete conosciuto, ma io lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo sono. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. E i giudei gli dissero: tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? E Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Il secondo testo lo leggiamo dal prologo di Giovanni, sempre di Giovanni appunto, i primi quattro versetti, cinque versetti, scusate. E dice così: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce risplende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Questo è un testo che rimanda alla deità di Cristo, che come potete ben capire risale ben oltre il periodo storico del padre Abramo, riguarda la sua eterna esistenza, che avremo modo evidentemente di considerare tra breve. E l'ultimo testo ci riporta nuovamente alla lettera di Paolo ai Colossesi, al capitolo 2, versetti 8 e 9. Quando dice: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in Lui, cioè in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Anche questo terzo testo parla della Deità di Cristo, della pienezza di Cristo anche nella sua umanità. Ecco, i testi che abbiamo letto ci dicono sostanzialmente che Cristo, e qui cito Piper, non esiste e non ci è stato donato per tenere gli uomini peccatori in grande considerazione o in grande reputazione, ma è piuttosto l'opposto, il contrario. Cioè Dio ci ha creati e si è creato un popolo, come abbiamo visto domenica scorsa, perché abbia il privilegio e la grazia di tenere Cristo, il Figlio di Dio, in grande considerazione, in grande stima, in grande contemplazione e adorazione. E del resto tutta la scrittura che ci è data, nella sua complessità e interezza, ci è data per conoscere la gloria di Cristo, ci è data perché noi potessimo adorarlo. Vorrei semplicemente ricordare due episodi che hanno a che fare con la sua nascita e con la sua ascensione. Quando i pastori giunsero alla mangiatoia e videro il Signore Gesù prostratosi, ci dice Matteo 1,11, lo adorarono. E allo stesso modo, quando Cristo risorse ed era prossimo a salire al Padre, i discepoli che lo videro nuovamente risuscitato in carne e ossa, prima che egli si congedasse da loro, ci dice Matteo 28,17, lo adorarono. Quindi Cristo Gesù è glorioso, ma non lo è in ragione di noi o delle nostre sensazioni, dei nostri sentimenti nei suoi riguardi, neppure in ragione del benessere, delle ricchezze di cui ci fa grande dono, per esempio il lavoro, la salute, i beni materiali. Lui, Cristo, è la gloria del Padre, in quanto abbiamo detto in Lui ed esclusivamente in Lui, noi tutti, peccatori, peccatrici, poveri, ricchi, malati, sani, disoccupati, lavoratori, pensionati, mariti, mogli, single, vedovi e orfani, abbiamo un grande privilegio. Il privilegio è la grazia di trovare in Cristo la pienezza della nostra vita. E al versetto 10 di Colossesi 2, che non abbiamo letto, ma che vi cito, dice così: voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Allora, sono tre gli aspetti che consideriamo questa mattina. Il primo riguarda la sua eterna esistenza. Ecco, questa verità dottrinale, teologica, è fondamentale per la fede della Chiesa, per ogni cristiano che si dice tale. Cristo è stato manifestato agli uomini, certamente nel tempo e nella storia, attraverso l'incarnazione, ma non c'è mai stato un tempo che egli non sia esistito, un tempo che lo precedesse, in cui egli non fosse. E allora, se noi come cristiani diamo a questa verità la giusta collocazione nella nostra vita devozionale, vocazionale, che abbiamo visto nelle settimane scorse, abbraccia tutti gli ambiti del nostro vissuto, senza alcuna scissione, ecco, se noi facciamo nostra questa verità, Piper dice che la nave della nostra anima, prossima a ribaltarsi, acquista in realtà una grande stabilità. L'eterna esistenza e deità di Cristo è certamente uno dei più grandi misteri, umanamente spiegabili, appartenenti a Dio. E per quanto noi possiamo tentare di tornare indietro nel tempo, nell'eternità, dobbiamo giungere alla conclusione che non c'è mai stato un tempo del nulla, perché c'è qualcuno, con la Q maiuscola, che ha l'onore di esserci prima, di esserci da sempre, di esserci dall'eternità. Egli, questo qualcuno, non è mai venuto all'esistenza, cioè non è stato fatto, non è stato creato. Egli non si è mai sviluppato come avviene, per esempio, per la creatura umana, che ha bisogno di essere concepita, di nascere, di svilupparsi fisicamente, imparare a muovere i primi passi, crescere intellettualmente, culturalmente, acquisire, insomma, conoscenze nello sviluppo anche fisico e intellettivo. Questo qualcuno semplicemente era, è e sarà. E per quanto noi possiamo proiettarci anche avanti nel tempo, nell'eternità, non ci sarà mai un secondo tempo del nulla. Non c'è stato prima e non ci sarà dopo. Egli continuerà ad essere semplicemente perché è. Allora la domanda che ci poniamo: ma chi è questo qualcuno a cui appartiene quest'unica gloria? La risposta, certo, è Cristo, il Figlio unigenito dal Padre, Giovanni 1,14, che nel mondo cristiano è meglio conosciuto come Gesù di Nazareth, anche se nel mondo cristiano è da molti sconosciuto come il Signore, come il Salvatore, come l'Eterno Figlio di Dio. Il secondo punto, quindi la sua eterna esistenza, riguarda come il Padre, e vedremo il che senso. Nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, noi leggiamo che l'Apostolo Giovanni scrive relativamente a Dio Padre nel primo capitolo del suo libro, al versetto 18, riportando sostanzialmente le parole del Padre, il quale dice: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che era, che è e che viene, l'Onnipotente. E notiamo appunto che qui queste parole non si riferiscono a Cristo, e non è Cristo a parlare, ma è Dio Padre Onnipotente, il quale dichiara di essere l'alfa e l'omega, o l'omega, come si può pronunciare. Ora, chi sa qualche cosa di questa espressione, sa che si riferisce alla prima e ultima lettera dell'alfabeto greco. Espressione che indica che non si può parlare di qualcosa o di un nulla prima dell'alfa e dopo dell'omega. Non c'è un'altra lettera alfabetica prima dell'alfa, così come non ce n'è una dopo l'omega. Questa è la verità e la realtà propria di Dio. Non esiste un prima di Dio e neppure un dopo di Dio. Dio il Creatore è la realtà assoluta dall'eternità. E noi, come dicevo, possiamo tornare indietro nel tempo o proiettarci avanti per giungere a un tempo pre e post Dio? No. Perché solo Lui ha l'onore, che appunto è proprio di Dio, di esserci prima di ogni cosa e di esserci da sempre e per sempre. E allora Lui solo ha l'autorità di dire, senza timore di essere smentito, di essere l'alfa e l'omega. La Sua è una gloria unica, eterna, dall'eternità e per l'eternità. L'alfa e l'omega è il significato sostanziale del nome ebraico di Yahweh, di cui leggiamo nell'Antico Testamento. Il nome Yahweh è una forma del verbo, è una forma del verbo essere, esistere, e nella sua estensione potremmo anche dire colui che fa esistere. Ricordiamo che quando il Signore invia Mosè in Egitto per la liberazione del suo popolo dalla schiavitù, alla domanda che gli avrebbero posta, chi ti manda? Qual è il suo nome? Esodo 3:13, Mosè doveva rispondere con le parole di Dio. Dio gli disse e disse a Mosè, io sono colui che sono. E poi disse, dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi manda da voi. Esodo 3:14. E di questo Io sono, anche in Isaia, Dio ne dà il suo significato profondo. Leggo da Isaia 43, versetto 10. I miei testimoni siete voi, dice il Signore, dice Yahweh, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Notate, aggiungendo, prima di me nessun Dio fu formato, dopo di me non ve ne sarà nessuno. E nei versi che seguono, Dio dichiara inoltre che io sono il Signore, io sono il Salvatore e fuori di me non c'è nessun altro Salvatore. Isaia 43:11-13. Inoltre, anche al capitolo 44, Isaia riporta le parole solenni del Signore Yahweh. Così parla il Signore, Re di Israele, il suo Redentore, il Signore degli eserciti. Io sono il primo, io sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio. Isaia 44:6. Inoltre, al capitolo 48, versetto 12, leggiamo. Ascoltami, Giacobbe, ascoltami, Chiesa, il tuo Israele, che io ho chiamato. Io sono il primo e sono pure l'ultimo. Questi è Yahweh, Dio, l'assoluto, l'eterno, l'irresistibile Dio, il Dio onnipotente. Semplicemente Egli è. Vedete, nel cristianesimo non esiste l'io sono e un altro io. Neppure il mio io, neppure il tuo io, ma esiste l'io sono. Semplicemente io sono, che Dio può esclusivamente dire. E allora ci chiediamo, ma tutto questo che cosa ha a che fare allora con Gesù di Nazareth? Se Dio Padre è il solo Alfa e Omega, il primo e l'ultimo. Beh, l'Apostolo Giovanni non tralascia di parlare anche di questo quando parla di Cristo, il Figlio e della, il Figlio di Dio e della sua deità. Per questo il terzo punto, dopo aver visto come il Padre, anche il Figlio, cioè anche il Figlio come il Padre. E qui, a conclusione della rivelazione di Cristo, quindi all'Apocalisse, l'Apostolo Giovanni non tralascia di scrivere le parole che in questo caso sono di Cristo. Ecco, leggo dal capitolo 22, ecco sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa, io sono l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice, la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Apocalisse 22, 13, 12, 13 e 16. Allora, è sufficientemente chiaro che qui è proprio Gesù stesso a parlare di sé e a confermare a Giovanni di essere l'Alfa e l'Omega. Uguale al Padre, senza competizione con il Padre. Allora, questo forse vuol dire che ci sono due Alfa e due Omega? Due primo e due ultimo? Due principio e fine? Assolutamente no, niente di tutto ciò. E allora come spiegare questo fatto che il Padre dice io sono l'Alfa e l'Omega e il Figlio dice io sono l'Alfa e Omega? Beh, credo che la risposta sia chiara, e sia chiara nella preghiera, in quella preghiera che Cristo fece prima di dare la sua vita per la salvezza dei peccatori. Cioè prima di salire alla gloria che aveva prima della sua incarnazione, dall'eternità. Quando Gesù pregò, disse queste parole, io e te, Padre, siamo uno. Giovanni 17, 21. Quindi è un'affermazione della deità e della unità con il Padre, della deità di Cristo, nell'unità con il Padre, che è una unità ben diversa di quella dei credenti per la quale Gesù prega nella stessa preghiera. In questa preghiera Gesù rivendica per sé gli stessi attributi, il medesimo onore, la medesima gloria propria del Padre Onnipotente, Eterno Dio. E infatti quando Gesù appare in visione a Giovanni per la stesura e per la scrittura delle cose che devono avvenire a breve, in Apocalisse 1.1, ecco come Giovanni descrive quel momento unico di cui è testimone. Quando io lo vidi, caddi ai suoi piedi e caddi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo, non temere. Non temere, io sono il primo e sono l'ultimo, sono il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Apocalisse 1, 17, 18. E al capitolo 2, versetto 8 aggiunge, all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, queste cose dice il primo e l'ultimo. che fu morto e tornato e tornò in vita. Quindi Gesù rivendica per sé la stessa autorità del Padre, gli stessi attributi, la stessa gloria. Ma c'è dell'altro che Cristo ha attribuito a sé al pari del Padre, e si tratta dello straordinario e glorioso nome di Dio. Io sono. Abbiamo letto all'inizio il testo di Giovanni 8, versetto 58. Gesù disse loro: in verità vi dico che prima che Abramo fosse nato, io sono. Apocalisse, rimandando anche questo ad Apocalisse 1, 17 e 18, a cui abbiamo fatto riferimento prima. Quando Gesù annuncia, per esempio, il tradimento di Giuda e la ragione del suo sacrificio, disse: ve lo dico fin da ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto, voi crediate che io sono. Giovanni 13, 19. Parole che fanno seguito a quelle che Gesù aveva già detto al capitolo 8, versetto 24. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Cioè, se voi non credete che io sono Dio, e se non credete che io sono, siate certi, voi tutti morirete nei vostri peccati, e nessuna speranza di salvezza ci sarà per voi. Abbiamo letto in Isaia, che il Signore Dio dice: fuori di me non vi è salvatore. Gesù sta dicendo qui le medesime cose. Senza di me voi non potete essere salvati. Se voi non riconoscete che io sono, che sono Dio, non c'è salvezza. Allora capiamo qui che non c'è nulla di più grande che un uomo possa dire di sé, di se stesso. Piper dice a questo proposito: l'io sono o è la verità o è una bestemmia. Cristo, infatti, lo abbiamo anche letto, fu accusato di bestemmia per essersi attribuito l'io sono, che solo Dio può dire. Ma chi sarebbe costato così stolto da dire io sono, sapendo che sarebbe stato lapidato? O è Dio o è un folle. Ma Gesù ha l'autorità di dirlo e di dichiararlo, perché lui è Dio. Io sono. Allora, qual è stata la reazione a questa sua affermazione? Leggo da Giovanni 10, 33. Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Ed è un testo che ovviamente tutti i sinottici riportano. Nel capitolo 8 di Giovanni è perfino accusato di essere posseduto da un demone, versetto 48 e 52. Allora la domanda, la tua, la mia domanda potrebbe essere: Cristo era davvero Dio o era un empio, uno storto, da dire queste cose? E a questa domanda è sempre l'Apostolo Giovanni che dà una risposta che ritengo esauriente anche per noi. Lo abbiamo letto, ma voglio rileggere. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, e qui il principio è dall'eternità. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E la parola ha abitato la parola è diventata carne, ha abitato per un tempo fra gli uomini, piena di grazia e di verità. E noi, dice Giovanni, l'abbiamo contemplato. Abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni 1,14. Il termine generato che leggiamo in Ebrei 5,5, tanto caro ai testimoni di Geova, per disconoscere Gesù come Dio, il Figlio incarnato, ecco, questo termine non significa creato e pertanto non ha alcun valore temporale in un punto storico del tempo. È un verbo dal significato eterno che è proprio di Dio, della deità di Cristo. E se volessimo traslitterare, diciamo, il termine, certamente lo possiamo applicare alla sua incarnazione, che in realtà è avvenuta nel tempo e nella storia, secondo quanto determinato però dall'eternità. E Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 4, lo sottolinea. Cristo Dio quindi non è nato, ma si è incarnato, si è fatto uomo, ma egli è l'eterno Dio. Allora abbiamo qui due persone che si presentano come un solo Dio. Non due dei, ma il Figlio generato dal Padre, in un'unica deità sostanziale. Seppure è un mistero difficile per la nostra comprensione umana, anche nella limitata per noi nella sua spiegazione, questo è in realtà il Dio che si è rivelato, che ha rivelato se stesso a noi, nella creazione, nell'incarnazione e nella ispirazione della sua parola. E allora vorrei, andando a concludere, fare una piccola rassegna di testi che trattano di Cristo e della sua deità e unità con il Padre, cioè uno con il Padre. Romani 9,5 dice: secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio, sia benedetto in eterno. Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Filippesi 2,6, 7, anche qui si sottolinea che non è stato creato, ma ha preso forma, si è incarnato. E in lui, abbiamo letto in Colossesi 2,9, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Ora, tutto questo ci ricorda che i cristiani, i veri cristiani, non quelli nominali, molti dei quali sono intorno a noi, vicino a noi, i veri cristiani sono in attesa, non di un semplice uomo, ma aspettando la beata speranza dell'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Perché è Lui che ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, a purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Tito 2,13 e 14. Ecco, questi testi che ho letto, e in particolare Tito, ci dicono, ci insegnano che Cristo non è solo la gloria del Padre, ma deve esserlo anche per noi, nella nostra devozione, nella nostra contemplazione, nella nostra adorazione, nella nostra celebrazione cultuale e ecclesiale, e quindi nell'esercizio delle nostre vocazioni, senza alcuna scissione. L'autore agli Ebrei è audace, diciamo, nel dire che anche gli angeli, adorano Cristo. Cristo non è solo il capo di tutti quelli che adorano il Padre, il Signore. Lui stesso, ci dice l'autore agli Ebrei, è adorato da tutti gli angeli e da tutti i credenti in quanto è Dio ed è creatore di tutto il mondo, dell'universo intero e della sua Chiesa. Allora leggiamo a chiarezza di questi concetti il testo di Ebrei, dal versetto, capitolo 1, versetti da 4 a 14. Così è diventato di tanto superiore agli angeli, in quanto il nome che ha ereditato ha più eccellenza del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E anche gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice tutti gli angeli di Dio lo adori. E mentre degli angeli dice dei suoi angeli egli ha fatto dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del figlio dice il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia, hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, il Signore, tu Signore, nel principio hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno ma tu rimarrai, invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine, mai fine. E a quale degli angeli disse mai, siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Ecco, questi testi, questo testo tratta della deità di Cristo in termini che solo a Dio appartengono. E in sintesi, la sintesi di questa verità in merito alla deità di Cristo è racchiusa in realtà poi al versetto 3, che non abbiamo letto ma che vi leggo. Egli, cioè Cristo, è lo splendore della sua gloria, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Ebrei 1:3. Allora Gesù Cristo, il Dio fattosi uomo, è il creatore dell'intero universo. Lui è l'alfa e l'omega, il principio, la fine, il primo e l'ultimo. Lui che non ha mai avuto inizio, e del quale non si può dire che prima di lui c'era il vuoto. Lui, come il Padre, ha l'onore incommensurabile e la gloria di essere l'Io sono, il quale solo può dire «Io sono l'Alfa e l'Omega», dice il Signore, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, Apocalisse 1:8. Questo è il Figlio di Dio, la gloria del Padre, rivelata agli uomini perché anch'essi, e quindi la Chiesa oggi, potesse contemplare la gloria del Dio uno e trino. E del resto questo è stato, ed è il desiderio del Dio Figlio per tutti i credenti, per i quali ha pregato che anch'essi siano uno come Lui lo è con il Padre, che siano tutti uno, e che tu, o Padre, sei in me, e come tuo Padre sei in me, e io sono in te, anche essi siano in noi. Giovanni 17, 21. Supplicandolo, supplicando il Padre, Padre certo di essere esaudito, Padre, io voglio che dove sono io siano anche tutti quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Giovanni 17, 24. In conclusione, il Figlio di Dio è la gloria di Dio Padre. Gesù lo ha detto replicando ai giudei che lo accusavano di essere posseduto da un demone, con queste parole: io non cerco la mia gloria, ma ve n'è uno che la cerca per me e che arriverà e giudicherà. Giovanni 8,5. E Matthew Henry, commentando queste parole, parafrasandole, disse: lui, mio padre, sarà lui a rivendicare la mia gloria anche davanti agli uomini nel giorno del giudizio. Allora noi suoi figli, quale gloria e autorità gli riconosciamo e rivendichiamo sulla e nella nostra vita? Ecco, che il Signore ci dia veramente di contemplare la gloria di Cristo, la gloria di Dio Padre, essendo il fine ultimo del Figlio quello di gloriare il Padre, ed essendo il desiderio del Padre che il Figlio, che è l'impronta della sua gloria, sia glorificato dalla sua Chiesa, oggi e per tutti i secoli. Amen.